Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, ho elencato sette semplici regole che ci possono guidare nello studio della parola di Dio. Eccovi ancora queste regole di cui parlavamo, appunto. Primo, inizia con una preghiera. Seconda regola, leggi la Bibbia. Terza, studiala con impegno. Quarto suggerimento, meditala, e abbiamo letto a proposito Deuteronomio 6, versetti dal 6 al 9. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Abbiamo fatto un paragone dal mondo animale dicendo che in un certo tal senso meditare è un po' come ruminare, masticare bene. La quinta regola che ci guida nello studio della parola di Dio è: leggi ciò che altri hanno scritto sulla Bibbia, ossia usa dei buoni commentari, delle buone concordanze. Sesto suggerimento: obbedisci alla Bibbia perché la verità ha senso soltanto se è applicata. E infine, come ultima indicazione, la settima, trasmettila ad altri, trasmetti ad altri ciò che Cristo ci ha donato. Quindi Cristo ci ha detto di essere suoi testimoni e noi ci impegniamo per esserlo. Dopo aver riflettuto sul perché è importante leggere la Bibbia, passiamo a considerarla un po' più da vicino, guardando come è composta, prima di addentrarci nello studio vero e proprio. Certamente sapete che è formata da 66 libri scritti da almeno 20 persone. Alcuni pensano ad una quarantina di autori diversi addirittura. È divisa in due parti, Vecchio Testamento e Nuovo. Il Vecchio Testamento tratta argomenti e fatti riferiti al popolo di Israele dalle origini fino al ritorno dalla deportazione di Babilonia. Poi ci sono 400 anni di silenzio. Dopodiché prosegue la storia di Israele e della Chiesa, partendo dalla nascita di Gesù per arrivare alla rivelazione dell'Apocalisse scritta dall'Apostolo Giovanni. Il Nuovo Testamento comprende i quattro Vangeli, il libro degli Atti degli Apostoli, che parla della nascita delle varie chiese, poi ci sono le lettere scritte a queste chiese o a singole persone da parte degli Apostoli, e infine l'Apocalisse, che ci parla di profezie e eventi futuri. Il Vecchio Testamento è suddiviso in quattro parti: il Pentateuco, i libri storici, poetici e quelli profetici. Il Vecchio Testamento introduce il Nuovo. Buona parte del Nuovo Testamento non potrebbe essere compreso se non si conoscesse il Vecchio. La conoscenza di Dio, i suoi attributi di potenza, sapienza, bontà, santità, li troviamo tutti nei primi capitoli della Genesi, e a questi si fa riferimento in tutta la Scrittura. Anche la natura dell'uomo, la sua caduta, che troviamo sempre in Genesi, sono indispensabili per capire la lettera che Paolo scrisse ai Romani. Non potremmo nemmeno capire la missione del Figlio di Dio, la storia della redenzione. La promessa della venuta di Gesù la troviamo a partire dalla Genesi. Anche sull'argomento della fede c'è da dire che non potremmo comprendere le verità espresse nelle lettere ai Romani e ai Galati se non avessimo gli esempi di Abramo e dei patriarchi. Questo fatto ci fa vedere come, ad esempio, il Pentateuco sia una introduzione essenziale per tutta la parola di Dio, perché ci dà una rivelazione progressiva di Dio in relazione al suo popolo. In Genesi scopriamo la sovranità di Dio sul creato e sulla scelta di un popolo attraverso Abramo e i suoi discendenti, promettendo anche Canaan come un'eredità predestinata. In Esodo vediamo come Dio è potente nel liberare il popolo. In Levitico possiamo percepire la sua santità, mentre in Numeri viene rivelato la severità verso gli increduli, ma anche la bontà verso i figli del popolo, proteggendoli fino all'ingresso della terra promessa. E infine, nel Deuteronomio, emerge la fedeltà di Dio nel condurre il popolo. Sovranità, potenza, santità, severità, bontà e fedeltà sono attributi di Dio sempre presenti nelle relazioni che Dio intrattiene con la sua creatura e con il suo popolo in particolare. La storia dell'Antico Testamento non assomiglia a quella che troviamo scritta nei normali testi che studiamo a scuola o che leggiamo per interesse specifico. Non è stata scritta per soddisfare la nostra curiosità su quanto è avvenuto in passato a persone vissute in tempi tanto diversi dai nostri. È stata scritta come rivelazione di Dio, per farci sapere i fatti che Dio considera importanti per fortificarci nella fede. Lo scopo più importante è quello di mettere in risalto l'opera di redenzione preparata da Dio attraverso il suo Figlio Gesù Cristo e per dare gloria a Lui. Scoprirete, se ancora non l'avete fatto, il piano della redenzione, che verrà descritto attraverso la vita delle persone vissute in luoghi lontani, per mezzo della conoscenza di leggi e precetti di un'altra epoca. Sembrerà di rivivere eventi che riguardano grandi imperi antichi. Conoscerete moltissimi personaggi e, attraverso questo, vedremo come Dio tiene le redini della storia umana. Forse l'Antico Testamento potrebbe essere chiamato raccolta di antichi scritti ebraici, in quanto comprende la storia e la letteratura di un'intera nazione. E come abbiamo già detto, la cosa straordinaria di questi scritti non è tanto la narrazione della storia o le opere di poesia che vi troviamo, ma il fatto che tanti autori abbiano collaborato affermando di essere ispirati direttamente da Dio. Questa loro affermazione toglie ogni valore esclusivamente nazionale e circoscritto per ampliarlo e dargli un valore assolutamente universale. Secondo l'affermazione degli autori, è la rivelazione che Dio ha voluto dare di sé, del suo amore, dei suoi piani, attraverso il popolo di Israele, ma a tutta l'umanità. Il mio popolo, dice il Signore, l'ho dato come testimone agli altri popoli, come principe e governatore. Abbiamo già detto che il Vecchio Testamento è comunemente diviso in quattro parti: il Pentateuco, oppure i cinque libri di Mosè, i libri storici, opere di poesia e libri profetici. Vediamoli a grandi linee. Il Pentateuco narra degli inizi del mondo, introduce la storia di Israele. Lo vedremo più dettagliatamente più avanti. I libri storici sono 12 e descrivono le vicende del popolo, il suo ingresso nella Palestina, guidati da Giosuè, la conquista del paese, le loro infedeltà, i ritorni al Signore, l'introduzione della monarchia, le invasioni da parte di assiri e babilonesi fino alle deportazioni. Poi, dopo 70 anni di esilio, il ritorno in patria. Con Esdra e Neemia vengono ricostruite le mura e il Tempio in Gerusalemme. Poi la narrazione si interrompe. Per sapere cosa avviene nei 400 anni che sono di collegamento con il Nuovo Testamento, bisogna ricorrere ad alcuni libri apocrifi, che non sono riconosciuti come ispirati e non sono inseriti nemmeno nel canone ebraico, oltre che, naturalmente, ai comuni libri di storia. Di seguito troviamo i poeti e profeti di Israele. I libri di poesia sono 5, sono dei veri capolavori di letteratura, ma soprattutto dei tesori spirituali. Si parla di Giobbe, l'uomo fedele a Dio, colpito da mali infiniti, che si risponde alla filosofia e alla sapienza umana con interrogativi angosciosi. È un libro che apre uno spiraglio sul problema del male. I salmi poi sono preghiere scritte da uomini di Dio e che sono ancora una fonte inesauribile di conforto, di consolazione. Gli altri 3 libri, Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici, sono attribuiti, anche se non unanimamente, al re Salomone. Giungiamo ai libri profetici, che vengono divisi in maggiori e minori. Questo non per importanza del profeta, ma per la lunghezza dei loro scritti. Il popolo aveva il compito di essere il portavoce di Dio fra gli uomini pagani, ma a causa delle continue infedeltà veniva meno al suo compito. Ma per riportarlo all'ubbidienza, Dio suscitava del continuo dei profeti, il cui messaggio vivo, potente, aveva non solo lo scopo di rimproverarli, ma anche di annunciare la venuta, la gloria del Messia che li avrebbe liberati. Ognuno di loro aveva caratteristiche particolari. Non si può dimenticare la dolcezza di Isaia, considerato l'evangelista del Vecchio Testamento, la severità di Geremia, la solennità di Amos e la fantasia o la immaginazione di Zaccaria e di Ezechiele, noti per le loro visioni. Tutti parlarono di ciò che ancora non si vedeva e generalmente morirono prima che le loro predizioni si avverassero. Ma quello che Dio aveva ispirato loro si adempì alla lettera. Non possiamo certo avere dubbi sul fatto che abbia un messaggio anche per noi oggi, in quanto, anche se non ci sono dubbi sul valore storico nell'Antico Testamento, ciò che suscita davvero interesse è la rivelazione di Dio che contiene. Secondo alcuni studiosi, nei popoli primitivi, l'idea di Dio si sviluppò per gradi. Prima avrebbero identificato Dio con le forze della natura, poi lo avrebbero immaginato in varie forme e vari attributi, dando vita al politeismo, per poi arrivare all'adorazione di un solo Dio. Nella Bibbia non esiste l'idea di vari dei. Io sono il Signore Dio tuo. Tu non avrai altri dii nel mio cospetto. Questa è la solenne affermazione che sempre troviamo. Che differenza con le religioni pagane. Altre persone vollero vedere nel Dio dell'Antico Testamento le caratteristiche di un Dio crudele, capriccioso, sanguinario, vendicativo. Leggendo l'Antico Testamento potremmo constatare che ciò non è vero. Senz'altro ci viene mostrato un quadro vivo della giustizia, della santità di Dio, elemento fondamentale dei libri storici, ma è anche vero che non viene trascurato l'altro elemento del suo carattere. Se troviamo «siate santi come io sono santo», è anche vero che per bocca di Isaia Dio dice di sé: «Quando anche i monti vacillassero, il mio amore non si allontanerà da te». E poi Cristo Gesù, incarnazione, dimostrazione dell'amore di Dio, parlò moltissimo di giudizio, condanna, di inferno, forse più che di amore e perdono. Un ultimo pensiero. Abbiamo già detto che il Vecchio Testamento è essenziale per la comprensione del Nuovo, ma è anche vero che ha un valore attuale, vitale, grazie al Nuovo. Il Messia annunziato è venuto. La redenzione sperata è una realtà provata. Molte promesse sono già adempiute. Il Vecchio Testamento ha perciò un messaggio attuale anche per noi, uomini del XXI secolo. È un libro vivo, sempre pronto a comunicare i pensieri di Dio a chi li vuole conoscere. Introduzione al Pentateuco. Affrontiamo ora la prima grande suddivisione del Vecchio Testamento. Il Pentateuco formato, come abbiamo detto, da Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Ci sono tanti modi per definire, per dare un titolo a questi cinque libri. Alcuni usano chiamare la Genesi il libro degli inizi, inizio della creazione, inizio della famiglia, inizio del popolo di Dio e così via. Esodo invece il libro dell'uscita, l'uscita dalla schiavitù d'Egitto. Levitico, Dio provvede per una vita santa. Numeri è il libro del pellegrinaggio e infine Deuteronomio è il libro del ricordo. Si può notare anche che, visto dal lato umano, il Pentateuco potrebbe essere così definito. Genesi, la rovina, a motivo del peccato dell'uomo. Esodo, la redenzione, attraverso il sangue dell'agnello e la potenza di Dio. Levitico, la comunione, sulla base dell'espiazione. Numeri, la guida, condotti dalla volontà di Dio. Deuteronomio, la destinazione, grazie alla fedeltà di Dio. Dal lato divino, invece, possiamo vedere il Pentateuco, questa raccolta di cinque libri, così. Genesi come la sovranità divina nel creato, nella elezione di un popolo. In Esodo vediamo come c'è la potenza divina che emerge nella redenzione, nella liberazione. In Levitico troviamo tutta la santità divina nella separazione e nella santificazione. In Numeri la bontà e la severità divina nel curare, nel giudicare. In Deuteronomio, la fedeltà divina nella disciplina, nel portare il popolo a destinazione. Quindi, lo scopo del Pentateuco è quello di mostrare le due linee parallele della grazia divina e della responsabilità umana che vanno entrambi alla croce, dove troviamo la prova del fallimento dell'uomo e la validità della grazia di Dio. Vedremo poi, nelle introduzioni ai vari libri, il messaggio particolare di ognuno. Inizieremo domani, se ci seguirete, mi auguro proprio di sì, io sarò qua ad aspettarvi, con il libro della Genesi, il libro, abbiamo detto, degli inizi. A questo punto io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao!